Ave avete, salve salvete! Ben risintonizzati nelle frequenze di Radio Incontri per la 29esima puntata di Pinocchio! Ai microfoni ancora una volta, oi voi, Jacopo Maccioni. Il capitolo 29esimo è molto lungo, pertanto la lettura dovrà farla da padrona, tutto il resto dobbiamo farlo in modo più sintetico. Pinocchio, per la buona azione compiuta salvando Alidoro dall'annegamento, è a sua volta da questi salvato dall'esser fritto. Un altro essere però del regno animale si presenta nel capitolo 29esimo. È Lumaca, con la quale Pinocchio si raffronta appena arrivato alla casa della fata dai capelli turchini. È notte fonda, sappiamo, visto che tutta l'operazione descritta si svolge in 9 ore e si conclude al mattino presto sul far del giorno, ci dice il Collodi. Pinocchio giunge dunque davanti alla casa della fata. È esitante, è consapevole che ancora una volta ha agito in maniera difforme da quelle che erano le aspettative degli adulti di riferimento. La fata, ovviamente, in questo caso, visto che Geppetto è scomparso. Va avanti e indietro e non si decide a bussare. Quando lo fa, per avere risposta è costretto ad attendere 30 minuti, mezz'ora, e all'aprirsi della finestra appare Lumaca. Questa lo informa che la fata sta dormendo e non vuole essere disturbata. La frase si legge per 2 volte. La fata si nega, ma la negazione più forte viene da Lumaca. Fata? La quale mostra di non riconoscere Pinocchio. Lumaca è ovviamente lentissima, almeno in questo capitolo. Nel 36esimo vedremo che diventa veloce come una lucertola e impiega per questo il tempo descritto sopra per aprire. Rita Mascialino, più volte citata in questa nostra trasmissione, sostiene, come anche qui da noi insinuato con il punto interrogativo, che Lumaca altri non sia che una personificazione, o meglio, una rappresentazione animalesca della fata. E l'attesa, quindi, assieme al cibo apparente con il quale Pinocchio ovviamente non riuscirà a sfamarsi, rappresenti la punizione per le sue bugie e le sue disubbidienze. Pinocchio non è ancora umano. Ci sarà una promessa alla fine del capitolo, ascolteremo. E non è ancora uomo. È sempre burattino e sempre adolescente. E come tale è trattato, poiché incapace di assumere le responsabilità e perché privo del coraggio necessario per affrontare e risolvere le questioni che la vita pone davanti, appunto come farebbe un uomo. Pinocchio quindi, a differenza dell'altra famosa addormentata, quella Biancaneve dei fratelli Grimm, svegliata dal principe azzurro, non può sperare di portare a coscienza la sua fata. Lui, a differenza del principe, appunto, non è ancora uomo.
Thank you.
parole, frasi, espressioni che potrebbe essere utile tenere presenti durante la lettura. Sfilare a faccia fresca, senza dar segno di turbamento d'animo, cioè senza arrossire, il burattino esprime il concetto che ha di se stesso. Questo è il commento di Fernando Tempesti. Credo che le due espressioni ideomatiche possano però essere semplicemente tradotte con sfrontatamente. Raccorci, terza persona del passato remoto di raccorcire, che è una variante toscana di raccorciare, che naturalmente significa rendere più corto, accorciare. Avreste da darmi un vestituccio? Vestituccio è un dispregiativo ed è utilizzato da Pinocchio nella richiesta di qualcosa da mettersi addosso per asserire che si accontenta di poco, di qualsiasi cosa possa essergli messa a disposizione. Infatti, adatterà, come vedremo, un sacchetto. E mi sta il dovere. Noi oggi diremmo per questa espressione che mi sta bene. Merito, cioè, quello che mi sta succedendo. Capitolo 29. Ritorna a casa della fata, la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino, ma diventerà un ragazzo. Gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento. Mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella, entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura. «Passa via!» gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse «Dammi un boccone di frittura, ti lascio in pace!» «Passa via, ti dico!» gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse «Salvami, Alidoro! Se non mi salvi, son fritto!» Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse, con sua grandissima maraviglia, che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. Allora che cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato e, tenendolo leggermente coi denti, esce correndo dalla grotta e via come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si trovò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dovette tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio. «Quanto ti debbo ringraziare!» disse il burattino. «Non c'è bisogno», replicò il cane. «Tu salvasti me, e quel che è fatto è reso. Si sa, in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'un con l'altro». «Ma come mai sei capitato in quella grotta? Ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura. Quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro». «Se arrivavo un minuto più tardi, non me lo dire!» urlò Pinocchio, che tremava ancora dalla paura. «Non me lo dire! Se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora io ero bello e fritto, mangiato e digerito. Brrr, mi vengono i brividi soltanto a pensarvi!» Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte forte in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa e Pinocchio, rimasto solo, andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole: «Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio?» «Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora...» «Ora sarà morto!» interruppe Pinocchio con gran dolore. «No! Ora è vivo ed è già tornato a casa sua.» «Davvero, davvero!» gridò il burattino saltando dall'allegrezza. «Dunque la ferita non era grave, ma poteva riuscire gravissima e anche mortale», rispose il vecchietto, «perché gli tirarono nel capo un grosso libro rilegato in cartone. E chi glielo tirò? Un suo compagno di scuola, un certo Pinocchio. E chi è questo Pinocchio?» domandò il burattino facendolo gnorri. «Dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo. Calugne, tutte calugne! Lo conosci tu, questo Pinocchio?» «Di vista», rispose il burattino. «E tu che concetto ne hai?» gli chiese il vecchietto. «A me mi sembra un gran buon figliuolo, pieno di voglia di studiare, ubbidiente, affezionato al suo babbo e alla sua famiglia.» Mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie, si toccò il naso e si accorse che il naso gli era allungato d'un palmo. Allora, tutto impaurito, cominciò a gridare: «Non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve ne ho detto, perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disubbidiente e uno svogliato che invece di andare a scuola va con i compagni a fare lo sbarazzino.» Appena ebbe pronunziate queste parole, il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale come era prima. «E perché sei venuto tutto bianco a cotesto modo?» gli domandò a un tratto il vecchietto. «Vi dirò, senza avvedermene mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco», rispose il burattino, vergognandosi a raccontare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella. «Oh, della tua giacchetta, dei tuoi calzoncini e del tuo berretto, che cosa ne hai fatto?» «Ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato. Dite, buon vecchio, non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio, tanto perché io possa ritornare a casa?» «Ragazzo mio, in quanto a vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini. Se lo vuoi, piglialo, eccolo là.» E Pinocchio non se lo fece dire due volte. Prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e, dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti, se lo infilò a uso camicia e, vestito leggerino a quel modo, si avviò verso il paese. Ma lungo la strada non si sentiva punto tranquillo, tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro e, discorrendo da sé solo, andava dicendo: «Come farò a presentarmi alla mia buona fatina? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi questa seconda birichinata? Scommetto che non me la perdona. Oh, non me la perdona di certo, e mi sta il dovere, perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai.» Arrivò al paese, che era già notte buia. E perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto alla casa della fata, con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio e, invece di bussare, si allontanò correndo una ventina di passi. Poi tornò una seconda volta alla porta e non concluse nulla. Poi si avvicinò una terza volta e nulla. La quarta volta prese, tremando, il battente di ferro in mano e bussò un piccolo colpettino. «Aspetta, aspetta», finalmente, dopo mezz'ora, si aprì una finestra dell'ultimo piano. La casa era di quattro piani. E Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse: «Chi è a quest'ora?» «La fata è in casa?» domandò il burattino. «La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma tu chi sei?» «Sono io!» «Chi io?» «Pinocchio!» Chi Pinocchio? Il burattino, quello che sta in casa con la fata. Ah, ho capito, disse Lumaca. Aspettami costì che ora scendo giù e ti apro subito. Spicciatevi per carità, perché io muoio dal freddo. Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta. Intanto passò un'ora, ne passarono due, e la porta non si apriva, per cui Pinocchio, che tremava dal freddo, dalla paura, dall'acqua che aveva addosso, si fece cuore e bussò una seconda volta, e bussò più forte. A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca. «Lumachina bella!» gridò Pinocchio dalla strada. «Sono 2 ore che aspetto e 2 ore a questa serataccia diventano più lunghe di 2 anni. Spicciatevi per carità!» «Ragazzo mio!» gli rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace, tutta flemma. «Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta!» E la finestra si richiuse. Di lì a poco suonò la mezzanotte. Poi il tocco, poi le 2 dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa. Allora Pinocchio, perduta la pazienza, afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un colpo da far rintronare tutto il casamento. Ma il battente, che era di ferro, diventò a un tratto un'anguilla viva che, sgusciandogli dalle mani, sparì in un rigagnolo d'acqua che scorreva in mezzo alla strada. «Ah sì!» gridò Pinocchio, sempre più accecato dalla collera. «Se il battente è sparito, io seguirò a bussare a furia di calci!» E tiratosi un poco indietro, lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo, e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori, fu tutta fatica inutile, perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito. Figuratevi il povero Pinocchio, dove passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria. La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada, ci aveva messo solamente 9 ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata. «Che cosa fate con questo piede conficcato nell'uscio? È stata una disgrazia! Vedete un po', lumachina bella, se vi riesce di liberarmi da questo supplizio! Ragazzo mio, costì ci vuole un legnaiolo, e io non ho fatto mai la legnaiola! Pregate la fata da parte mia, la fata dorme e non vuole essere svegliata! Ma che cosa volete che io faccia, inchiodato tutto il giorno a questa porta? Divertiti a contare le formicole che passano per la strada! Portatemi almeno qualcosa da mangiare, perché mi sento rifinito! Subito!» disse la lumaca. Difatti, dopo 3 ore e mezzo, Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo. Nel vassoio c'era un pane, un pollastro arrosto e 4 albicocche mature. «Ecco la colazione che vi manda la fata», disse la lumaca. Alla vista di quella grazia di Dio, il burattino sentì consolarsi tutto. Ma quale fu il suo disinganno quando, incominciando a mangiare, si dove accorgere che il pane era di gesso, il pollastro di cartone e le 4 albicocche di alabastro colorite come se fossero vere. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro, ma invece, o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto. Quando si riebbe, si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui. «Anche per questa volta ti perdono», gli disse la fata, «ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue». Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene, e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti, agli esami delle vacanze, ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola. E i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata, tutta contenta, gli disse: «Domani, finalmente, il tuo desiderio sarà appagato. Cioè, domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene». Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento. e la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di dentro e di fuori. Quella giornata prometteva di riuscire molto bella e molto allegra, ma disgraziatamente nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa. Curiosità, Alidoro dà la zampa a Pinocchio. Il dar la zampa, grande dimostrazione di addestramento canino esternata da parte di proprietari sprovveduti di simili animali, ha un valore di supremazia dell'animale sull'uomo, non viceversa. Se osserviamo attentamente, la zampa del cane va sempre sopra quella dell'uomo, cioè sul palmo della sua mano. Come dire, guarda che sono io che sto addestrando te, quindi comportamento assolutamente da evitare nei cani. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, la puntata è finita. Ci diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 17 oppure in replica per sabato alle ore 14:30 sulle frequenze 88.4, 92.8 di Radio Incontri. Pertanto, buon tutto a tutti voi!